Se vogliessimo parlare di quello che ha combinato con
Ma
le cicche.
avete letto Il tizio sparato dalla zia? Cioè,
No, aspetta.
questo è andato a Washington a trovare la zia e si è beccato quattro colpi di arma da fuoco.
Devi portare anche dei fiori alla
Niente,
zia.
no, ma niente di
Ospedale.
grave. Ma il bello è che tutti erano convinti che gli avesse sparato la zia. E
Certo.
invece
Aspetta,
no, è
dov'è che sta? Dov'è
capitato
questo
a Washington DC. E
posto?
invece no, è
Incredibile.
capitato a è capitato in mezzo alla sparatoria in strada e lui si è preso quattro colpi. Idolo assoluto, ragazzi.
Ma perché è stato fuori che l'aveva sparato la zia? Cioè,
Perché
vabbè.
nelle prime, no, nei primi tweet che parlavano della cosa, il tizio è andato a trovare la zia e si è preso quattro colpi di arma da fuoco. Sarà stata la zia. E che ne sappiamo? Magari c'era sul puro, che ne so, voglio dire. Spettacolare.
Non ha mangiato quello che gli ha preparato, probabilmente.
Può
Cioè.
essere, può essere. Io sono
Poi è
convinto
andato a
sia
mani
così.
vuote, scusate, vai a trovare la zia, sei un giocatore NFL, non porti dei fiori? Secondo me ha fatto
Ecco,
qualcosa.
giochi.
Buon domenica,
No,
nove,
non è che è
scusami.
stato equivocato con polizia, perché con l'aria che tira non si sa mai.
Inizio scoppiettante. Questo è uno. E poi l'altra notizia, il tizio che aveva in macchina un Uzi, tizio,
Non
giocatore di
è che il
football,
tizio Clark.
Un Uzi,
Sì, ma non è che il
ma
figlio è Clark, cioè defensive end dei Chiefs, non è che è proprio
scusate.
l'ultimo
Chi di noi
arrivato.
non ha un accessorio utile in macchina, un triangolo, un estintore, un Uzi?
Esatto,
Cioè, voglio dire.
un istinto, un stesso
No,
combustore,
ma
quelli piccoli.
non ho ancora capito,
Esatto.
non ho ancora capito se fosse l'Uzi che non era registrato o il fatto di trasportarlo nella valigia che non ho capito. Dica.
Io credo, e se fosse lo zia di quell'altro?
Niente, con questi inizi, signori, non
E stiamo
assolutamente.
aspettando.
Madonna santa,
Mamma mia,
Madonna.
poi
Vabbè,
inizio.
vai, Giovanni.
Cioè, ma se lo facessimo apposta non veniva così
Eschi
bene.
la sigla, va.
Vado col trentello prima, posso fare il trentello che mi dà ansia, il
Dai, il
trentello.
trentello. Tum, tum,
Vadi, vadi.
tum, 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 tum.
Ok. E poi sigla, va bene. Allora, dov'è il trentello? Un attimo, devo. Eccolo qua, vai trentello.
Quindi avete chiamato O'Sullivan, gli avete detto O'Sullivan, Alberto ci ha avuto lì i
No,
cani.
non volevamo! Ma sei pazzo!
Non è scappata, mi è scappata, mi è scappata.
Minchia, non ti ho aspettato 2 settimane di
scappato!
altro, non è venuto così! Ma va!
Ma io voglio quell'immagine per sempre, così.
La dei più bei momenti della podcasteria live su Twitch mondiale, ogni
Ma
epoca.
cioè, spettacolo! E proprio poi con l'urlo di Munt, con la cosa dei Broncos che rappresenta esattamente le ultime 5 stagioni dei Broncos, cioè.
Cinque.
Ma poi il fatto di Santini, cioè, mai visto così in forma Santini, veramente.
Eh beh, la sigla della Madonna, cioè me la salvo, me la metto come suoneria di tutta la famiglia. Ma porca mia.
Va bene, allora, beh, mi permetta, presentatore, poi dopo lascio lei. Faccia. Per chi ci sta seguendo via podcast, la trova su Twitch, / Adult Magazine. Potete vedere il video della sigla, avete sentito solo l'audio, il video è lì, e quindi guardatela finché Twitch non ci banna i primi 6 minuti di trasmissione.
Prima o poi la metteremo su Telegram, così diciamo anche di venire.
Ma no, beh, la metto su canale YouTube. Va bene, niente.
Viva Tommaso. Allora, vediamo.
Cos'è se... Cos'è che c'è scritto qua? Mi odiano tutti, sì, è vero, ok.
L'affetto... Non me lo merito tutto questo affetto, e doveste anche finirla perché non
per favore, nulla questo per è un podcast audio, smettetela con questi riferimenti al...
Esatto, che non si capiscono. Allora, amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 18ª puntata dell'off season di Scusate il Disturbo, anche in versione video su Twitch. Un ringraziamento a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata insieme a me Marco Santini ci sono Mauro Rizzotto, Mattia Righetti, Giorgio Brunotto, Giovanni Ganci, Emanuele Sortino. La sigla ovviamente a cura di Tommaso Molteni, che stavolta mi ha fatto scompisciare.
Perché la voce
degli stavolta, perché no, le altre no.
Ma le altre sì, era più Alberto Oriented, quindi il suo dolore andava rispettato. Questo invece, diciamo, ci ha...
Ma perché facevi la voce dell'ispettore Cluso?
Così, perché mi veniva, mi vorrei una stonza.
Ma l'altro ho fatto anche male.
Esatto, sei molto
puro. Volevo fare Clouseau, non so.
Ti mancano i baffetti, puoi fare puro.
E attenzione che Santini c'ha anche un burner account chiamato Edge Sport, che ha appena scritto Santini for President.
Infatti, questo sono auto scritto, bravo Mattia.
Non ho parole.
Tu sì che sei Sherlock Holmes de Noartri. Allora, vediamo un po', abbiamo qualcosa da dire oggi?
No. Ciao!
Abbiamo fatto la puntata solo per la sigla. Solo per la sigla.
Tommaso ha scritto: ho la sigla. E ho detto: noi non abbiamo la puntata. Lui mi ha risposto: e chi se ne frega, ho la sigla.
In loop per un'ora e mezza.
No, confermiamo che la riunione alle 5 del mattino è stata. Tommaso ha fatto la nuova sigla. Dobbiamo fare la puntata.
Costruiamo la puntata intorno alla sigla.
Io allora.
È notizia di oggi del coming out di Carl Nassib, giocatore dei Raiders, vabbè, questo è poco importante, che insomma nella sua pagina di Instagram con molta tranquillità, insomma nell'ambito di una donazione che ha fatto, adesso non mi ricordo a che associazione, o insomma ha dichiarato di essere gay, e questo è, diciamo... è stata la prima volta che un giocatore professionista dell'NFL, insomma, anche di una certa rilevanza, perché insomma è un veterano ormai da diversi anni, insomma, ha dichiarato il suo orientamento. E quindi, insomma, si è scatenato, per fortuna, per quello che ho letto io, comunque la maggior parte di commenti positivi, però volevo appunto anche sentire, oltre a... Mi tocca dire una cosa così, anche se mi costa parecchio, un bellissimo articolo di Mattia che potete leggere su Adult Magazine.
Tu pensi, presentatore, un misto tra il tu e lei, è una specie di vocativo sassone, per capirci, che io questa mattina ho chiesto a Righetti, ci voglio scrivermi 2 righe, lui mi fa, guarda, va bene, dai, metto giù qualcosa.
Voglia.
No. Però lo faccio, una cosa che mi dà. Poi dopo ha scritto, pubblicato, e volevo commentare, poi non l'ho fatto perché non volevo sfondare, andare nel volgare con e sti gran cazzi Righetti.
Aspetta, però deve essere sti cazzi o me coglioni, perché sennò poi il romano arriva.
Sti gran cazzi, il romano può stare a casa sua, vai tranquillo.
Quindi praticamente la stessa voglia quando tua moglie ti dice hai voglia di andare a fare la spesa o hai voglia di andare all'IKEA, queste cose così, insomma, quando...
E quindi io vi consiglio davvero la lettura.
Veramente,
sull'argomento, io confesso, lo so, è brutto quello che sto dicendo, mi dispiace, sono sorpreso dalle reazioni positive del quello che Mattia chiama mondo football italico, sia tra le citazioni dell'articolo di Mattia che abbiamo fatto su Twitter, ma sia anche in risposta ad altri tweet che sono arrivati durante la giornata, ho visto una positività che mi ha fatto immensamente piacere, lo confesso. Però un po' mi ha sorpreso, perché eravamo abituati a molto molto peggio, ma anche recente, non è che basta andare dietro, ricordiamoci cosa è venuto fuori quando il Washington Football Team ha cambiato nome, per fare un esempio. Quindi voglio dire, di questo sono contento, uno. La seconda cosa, e poi lascio la parola agli altri, anche le reazioni da parte degli Stati Uniti sono stati veloci, positive, e non quella solita cosa in cui fa dichiarazioncina di appoggio. No, cioè vuol dire, io anche lì sono stato positivamente colpito anche dal comunicato della NFL, da parte del commissioner, che subito si è schierato a favore del giocatore. Secondo me, prese di posizione così nette e veloci sono qualcosa di positivo, e che spero possano portare a un minimo di cambio di atteggiamento, però su quello ci credo un po' meno.
Sì, adesso ho messo una considerazione di I-Corp o L-Corp, non so se
Luca si chiama, si chiama Luca.
Scusa, avrei dovuto capirlo, certo, da L-Corp.
Sì, non è molto mimetizzato come Nick.
Che dice, secondo lui c'è da dire che l'altra parte dell'opinione probabilmente si cela nel silenzio per ora. Sì, può essere anche vero, però in effetti diciamo che la pubblica opinione, che anch'io ho visto poco, ma per poco l'ho visto, insomma, è stata abbastanza unanime. Poi è ovvio che in questi casi, in altri ambiti sicuramente i commenti saranno stati un po' diversi, insomma.
Ma per fortuna si cela nel silenzio, vuol dire che si vergognerebbe a dire delle bestialità, cosa che invece ultimamente purtroppo abbiamo visto parlare troppa gente.
E poi soprattutto non in Italia, onestamente.
Beh, comunque anche
è una cosa lontana,
l'ha detto,
cioè, facciamo così: se era in Italia, vedevi il Vaticano con i patti lateranensi arrivare in scivolata, tackle, quello che è, e rompere le palle. Siccome negli Stati Uniti non sono lontani, ma chi se ne frega, tanto è in Nevada, in California, chi se ne frega, va bene, boh.
Beh, molto... però voglio vedere l'opinione pubblica americana, che comunque di norma è molto più bigotta di quella europea, insomma, quantomeno italiana.
Oh, assolutamente. Ma la questione è sempre la stessa. Ormai probabilmente a quelli che sono di destra, dei repubblicani, ad un certo punto non gliene frega nulla, perché tanto cos'è Nevada? Nevada è blu, California è blu. Fanno questo raffronto ormai, sono polarizzati al massimo per quello che ho visto negli ultimi 3 anni.
Vabbè, qualcuno ha qualche... Mattia?
Mi scuso con gli spettatori e ascoltatori per qualche minuto di serietà, perché non ogni tanto tocca anche a me, però veramente sono super contento per il coraggio avuto. Perché io, fra tutte le stupidate che dico, parte della mia personalità è quella del fatto che sono single, scherzare sulla ragazza che non ho, su come mi piacciono le ragazze, eccetera, eccetera. Ed è una cosa che è totalmente accettata e accettabile, perché sono eterosessuale. Essenzialmente nessuno dice niente, se ne parlo, nessuno ha disagio, perché mi piacciono le ragazze. Il fatto che una persona per 15 anni, magari Carnassi non ha il mio umorismo di merda e non ha bisogno di fare queste battute per provare a far ridere, ma il fatto che una persona per 15 anni debba tenere nascosta una parte così importante della propria personalità è terrificante. Però dall'altro canto è anche veramente bello che dopo 15 anni sia successo qualcosa, sia svegliato qualcosa in lui che l'abbia spinto a dire sì, ok, lo dico. Perché uno potrebbe dire sì, ok, ma cosa c'entra col football questo? Insomma, nel momento in cui stai tentando di portare persone al quarterback, magari il tuo orientamento sessuale è secondario, almeno in quel momento. Però a me viene sempre in mente il caso di Jerry Smith, un tight end di Washington al tempo Redskins, che sostanzialmente ha vissuto tutta la vita, tra virgolette, nell'armadio. Poi, quando nel 68 è arrivato un certo Vince Lombardi, che fra le altre cose che l'hanno reso grande è la sua apertura, perché aveva un fratello gay e era assolutamente intollerante verso gli omofobi, fatalità, l'anno dopo, nel 69, è stato selezionato nel First Team All Pro, perché avendo un allenatore che accettasse la sua persona e che in un certo senso obbligasse e lo tutelasse, perché Lombardi era categorico, se qualcuno scherzava sulla sessualità dei gay andava essenzialmente tagliato al momento, indipendentemente dal proprio status, dalla propria posizione, anche coach. E questo è molto indicativo di quanto sia importante per una persona non nascondere cose del genere. E è veramente qualcosa di bellissimo, perché è impossibile che, cioè, non, questa qua è un'ovvietà gigantesca, e vabbè, ma non c'è solo un gay nell'NFL, non ce n'è solo uno, e come non ci sarà solo un gay per squadra, ma ce ne sono, perché le statistiche parlano chiaro. Però il fatto che qualcuno abbia avuto il coraggio di dirlo, probabilmente adesso non è che ci sarà una cascata di coming out.
Scusa Mattia, qualcuno pienamente in carriera.
Sì, esatto. Sì, è quella una cosa fondamentale, perché Nassib comunque non è certamente Jay Watt, ma è un giocatore che il roster non ha problemi a farlo, e che soprattutto in una difesa di merda come quella dei Raiders non doveva avere problema a trovare spazio. Però è un passo veramente in avanti, perché essenzialmente l'NFL è una lega non promotrice della mascolinità tossica, perché sembra che la promuova attivamente, però essenzialmente anche la persona più tollerante al mondo in buona fede può dire che teco da femminuccia. Perciò la concezione di mascolinità in NFL è molto importante, e il fatto che un giocatore si senta così a proprio agio è positivo, che probabilmente i Raiders sono un ambiente più positivo e quello che possiamo credere, lo spogliatoio è un ambiente, è un microambiente così positivo che si è sentito sicuro a sufficienza per dirlo senza avere ripercussioni, come è giusto che sia, lo sottolineerò 500 volte. Però è semplicemente, oggi è un giorno storico per l'NFL, e la dichiarazione di Nassib, quel maledetto post su Instagram, è sostanzialmente paragonabile alla catch di Dwight Clark, alla catch di Hopkins, ai momenti iconici dell'NFL, perché ha stabilito un prima e un dopo. Adesso vedremo cosa succederà, ma è veramente un bel giorno per essere appassionati NFL, dopo tutta la merda che siamo costretti a mangiare e i comportamenti più o meno riprovevoli su questioni come l'in, razzismo. Quello di oggi è veramente un bel giorno.
Vero. Bene, Mattia, puoi tornare in solito.
Sì, ho spento l'interruttore.
No, beh, adesso non so se l'ambiente di Raider sia diverso da altri. Sicuramente ai tempi di Al Davis, diciamo che certe cose tipo gli allenatori di colore o ispanici o delle minorità, insomma,
minoranze etniche.
Minoranze, mi sfuggiva il termine. Diciamo che Al Davis è sempre stato avanti, diciamo, sotto questo punto di vista. Mi fa piacere che anche il figlio segue un po' questa, però non penso che anche in altri ambienti, altre squadre, voglio dire, ormai penso possa essere aver avuto lo stesso effetto. Allora, se nessun altro ha nulla da aggiungere, allora andiamo a tutt'altro argomento. Sono più o meno finiti tutti i mini camp, insomma, in attesa dei training camp, ci saranno più avanti, e ci sono dei giocatori che magari si sono distinti in questa fase. Quindi, se qualcuno ha qualche, diciamo, nome da uscirci, vediamo se saranno poi diciamo delle prestazioni estemporanee o se poi si confermerà, insomma, un trend di una stagione particolarmente felice per questi giocatori. Chi è che... Giorgio, volevi dire qualcosa?
Vai, parto io.
Scritto sulla carta.
Sì, parto io con Najee Harris, Pittsburgh Steelers running back. Allora, ovviamente seguo anche i nemici, quello è chiaro. Devo dire che è vero che stiamo parlando ancora di una fase preliminare, quante volte abbiamo visto uno fare faville e poi dopo ci si è resi conto che era un bidone pazzesco, ma a me, devo dire, ha impressionato in maniera veramente positiva. È fortissimo, ma la cosa che trovo più esaltante e che molto intelligente. È una persona molto intelligente, ha un grandissimo senso of humor, risponde molto bene nelle interviste ai giornalisti che sono stati non teneri con lui. lo hanno accusato di non aver le mani buone. Lui ha sorriso in maniera molto ironica, a me ha fatto scompisciare, devo dire la verità, vedendolo. E tra l'altro questa settimana ha fatto una serie di prese a una mano che forse quei giornalisti è meglio un attimino che si ricredano. L'unico difetto, ha una potenza incredibile, l'unico difetto probabilmente non è tanto lui quanto la linea offensiva, che quest'anno, secondo me, quella di Pittsburgh, credo che avrà seri problemi. Però penso abbiano fatto veramente un affare d'oro e penso che sarà veramente un'arma aggiunta notevole. Quindi ottime notizie per gli Steelers. Poi ovviamente un conto è vederlo in questa fase, un conto quando inizierà il training camp vero, con armature, contatti e quant'altro, potremo apprezzarlo meglio. Però sicuramente ha dimostrato di essere forte sia sulla corsa che anche in ricezione, che forse quello che meno si aspettavano da lui. Due parole al volo anche su T. Higgins, ovviamente per par condicio dei Bengals. Tutti quelli che lo hanno visto, da Barrow a Boyd, sono rimasti impressionati a vedere come fisicamente sia arrivato molto più tonico e asciutto, e soprattutto abbia migliorato tantissimo la comprensione del gioco e le tracce, la corsa sulle tracce. Tutti stanno scommettendo e farà una stagione incredibile. Io non so se numericamente riuscirà a farla, perché iniziano a essere tre ricevitori, tutti forti, tra Chase, Boyd e Higgins, e quindi, volente o nolente, non è che può ricevere 30 palloni lui a partita, visti soprattutto gli altri due. Però il fatto che lui si senta molto più a suo agio, che anche Zach Taylor abbia espresso ottime sensazioni su di lui, quando c'erano tantissimi altri giocatori di cui parlare nel training camp e negli OTA, è sicuramente un buon segno.
Poi vedo che in scaletta c'è un tale Giovanni che si è segnato.
Io,
che
ma si è no, segnato. Io volevo parlare di Joe Barrow, perché, però mi hanno detto che non si può, perché c'è una legge non scritta che dice di Joe Barrow parla solo promuovere.
No, è scritta, è scritta.
Ah, è scritto, okay. Pure,
l'abbiamo fatta introdurre.
Ecco cos'era quell'atto del notaio che mi è arrivato mesi fa. Benissimo. No, io volevo parlare di un giocatore che sta facendo bene con tutto, poi dopo tutto quello che ha detto Giorgio, che ne parliamo adesso, poi lo rivediamo fra un mese il giudizio, che è Ezekiel Elliott, che lo dice da una stagione che, vabbè, magari non dire negativa è troppo, ma non di certo il suo livello. Non sembrava aver perso ogni sua forza, ogni sua capacità. In questi minicamp, da quello che leggiamo, sembra che Elliott abbia ripreso la sua forza, quindi il suo atletismo, la sua esplosività. Ci dicono che anche con i movimenti laterali, quelli che diciamo di solito Vladimir utilizza una volta passato il buco per togliersi un linebacker, si è migliorato tantissimo, molto veloce, un bellissimo footwork. Insomma, dicono che sembra essere tornato a quello che eravamo abituati a vedere, cioè quello da 1400-1600 yard e non quello da 979 dell'anno scorso, ecco, per fare un esempio, con solo 4 yard di media. Adesso stavo vedendo le statistiche, quindi questo mi rende contento, perché io dall'inizio, da quando sono stati draftati, sono sempre stato un tifoso, mettiamola così, della coppia Prescott-Elliott, perché io li tengo due tra i più forti giocatori presenti nell'NFL, e un duo che si compensa in maniera perfetta. Quindi il fatto di leggere così bene di Elliott mi ha fatto tanto tanto piacere, spero che anche Prescott possa riprendere i suoi livelli, perché sono belli da vedere, ecco. Poi non è più questione di tifo o meno, ma poi perché sono belli da vedere in campo si guardano volentieri, quindi spero che questi report su Elliott, su questi miglioramenti, poi possano essere anche più possono essere confermati quando, come diceva Giorgio, si inizierà a fare un po' più sul serio, ecco.
Altri spunti?
Ho parlato di football. Che vergogna.
No, leggi la scaletta.
Leggo la scaletta. Mattia, due punti. Yannick Ngakoue, poi mi dirà come si pronuncia.
Ngakoue. Dritto proprio.
per rompere i maroni a Santini, va bene.
Sì, non ho selezionato Maroni, ma siamo in radio, in diretta, in TV, non possiamo dire
un po' di classe ci vuole sempre, Mattia, un po' di classe.
Esattamente, è proprio sinonimo di Santini. Per tornare a esprimere la mia essenza, niente, di Ngakoue si parla bene, perché essenzialmente ha messo un paio di foto su Instagram in cui ha messo su quelle 10-12 pounds di muscoli e, boh, a petto nudo fa abbastanza paura. Scherzi a parte, è chiaro.
Che c'entra? Anch'io a petto nudo faccio tanta paura, cosa vuol dire?
Lui di più, però, i Raiders hanno bisogno di questo elemento paura, perché soprattutto quanto riguarda il pass rush, negli ultimi, da quando è andato via Mac, il piatto piange un po'. Però, scherzi a parte, penso sia stato veramente un innesto abbastanza intelligente. Ok, gli hanno fatto un contratto biennale, perciò se fa una stagione decente, probabilmente fra due primavere se ne va, perché andrà a battere cassa qualche altra parte. Però il pass rush dei Raiders ha veramente bisogno di qualcosa. Anche se Ngakoue mantiene le promesse e accompagna il miglioramento fisico alla produzione, il ritorno della produzione di un paio d'anni fa, potrebbe essere un colpaccio per i Raiders, perché ha vissuto un anno veramente difficile nel 2020, è stato prima tradato a Minnesota, poi tradato a Baltimore per la mia gioia, per poi rivelarsi una pippa clamorosa, ed essenzialmente adesso i pass rush dei Raiders ha Clelin Ferrell, Ngakoue, Max Crosby, che è veramente un buonissimo giocatore, e Carnassib, che è l'uomo della giornata. Perciò, sì, essenzialmente ci siamo. Se mantiene le promesse che il suo fisico ci sta facendo, i Raiders hanno fatto un affarone, però troppo presto, e siamo abbastanza abituati a essere delusi dai Raiders, soprattutto per quanto riguarda la difesa, perciò non mi illuderei molto.
Parli per te? Ma parla delle cose tue.
Ah, perché la difesa dei Raiders è forte adesso?
Fortissima, fortissima.
Ok, non ne avevate bisogno allora.
Numero uno.
Ema si è mutato.
Secondo me migliorerà tantissimo invece.
Beh, non si vuole molto.
No. Non è che ci voglia molto, diciamo, migliorare dopo tanto.
Non era difficile rispetto a prima. Migliorare, poi. Va bene, allora. Dunque, adesso c'è stata anche un'altra notizia abbastanza scoppiettante, perché la Corte Suprema si è pronunciata. In parole povere, praticamente l'NCAA, insomma, le università, possono, la faccio breve, comunque, possono remunerare i propri atleti, diciamo studenti, mettiamola così, in maniera illimitata, sempre che il tutto sia collegabile all'attività, diciamo, riguardo alla propria educazione. Adesso qua poi bisognerà un attimino indagare per capire quanto questo possa mettere fine alla una delle cose più ipocriti del mondo americano, ovvero gli atleti dell'NCAA che non da 115 anni non vengono pagati per, diciamo, le loro, diciamo, per poter andare in questa o quell'altra università, o comunque per
il dilettantismo
per svolgere il proprio percorso all'interno dell'università. Quindi, insomma, è una notizia abbastanza rivoluzionaria anche qua. Oggi è giornata di rivoluzione, e quindi prego, dite la vostra, che qua stiamo in ascolto.
Io solo una precisazione. Non è che la Corte Suprema abbia detto potete pagare i giocatori. Ha, in poche parole, impedito alla NCAA di vietare le università a farlo, scusate il gioco di parole, cioè praticamente è come se fosse stata una causa antitrust, per dire, cioè l'NCAA non può obbligare le università, a non, se loro vogliono,
può impedire alle università,
grazie,
prego,
le università di retribuire nei modi che ritengono più opportuni i giocatori, facendo attenzione però che tutto il discorso retributivo sia collegato in maniera generale, poi dovrò leggere più attentamente, ad un discorso legato all'andamento scolastico. Cioè non è che puoi dargli $1 milione, scusate l'esempio stupido, al tuo quarterback universitario famoso, ecco, cioè deve esserci dei parametri. mentre prima l'NCAA impediva questo, cioè l'NCAA aveva una regola che impediva questo, la Corte Suprema, si chiama la Corte Costituzionale da noi, da loro Corte Suprema, ha invece deliberato che l'NCAA non può assolutamente...
All'unanimità, tra l'altro.
All'unanimità, e questa è una cosa che ha fatto molto più scalpore quasi che non il verdetto stesso, perché si credeva che in una... Corte Suprema molto conservatrice come esponenti si volesse un po' mantenere lo status quo, e invece dall'unanimità ha deliberato che, ripeto, le università se vogliono possono, prima non potevano, mi rimuto.
No, vabbè, a parte la questione dove sta, che le università, o meglio il settore atletico dell'università, spesso e volentieri regge da sola l'intera università. E se non lo fa con livello di bilancio, casi come quello dove sono io, dove l'università comunque più o meno si mantiene con le tasse, ma c'è anche l'arrivo del football o del basketball, quindi del basket, ci sono dei, per siccome non possono pagare gli studenti e fanno tanti di quei soldi che non sanno di che farsene, hanno... Cioè, quello che vedete alle mie spalle, che ho messo l'immagine, è in realtà un muro vero che c'è nella palestra dell'università. C'è tutta la cosa con la piscina supergalattica per fare, perché non hanno soldi da buttare, non possono darli agli studenti per via delle regole NCAA, se no gli studenti vengono sospesi. E la questione sta lì: se viene permesso agli studenti di essere pagati, considerando che sono praticamente allo stesso livello dei clown, vengono lì, voi giocate e non vi prendete nessuna fetta della torta, se portiamo 50-60 mila persone, 100 mila persone, perché ci sono stati che hanno quella capienza, e vengono a vedere voi a giocare, voi vi prendete semplicemente al massimo i vostri $100,000 l'anno che vanno a coprirvi la borsa di studio, vi diamo da mangiare, vi diamo i libri e vi diamo i vestiti. Questo è tutto quello che potete avere. Mi viene da pensare, allora, se voi lavorate da... non posso neanche prendere casi di quelli casi che non ci sono qui, fammi pensare. Lavorate dal vostro datore di lavoro, e il datore di lavoro non vi paga, vi prende tutti i soldi, dice, ma vi do vitto, alloggio e campi. Poi quando finisci, i soldi forse te li fai. Onestamente mi è sempre sembrato, per quanto il sistema di per sé funzioni, non mi sembra equo e giusto, e quindi sono contento che della decisione della Corte Suprema, che poi adesso ci saranno le sponsorizzazioni, non ci saranno più i casi che si vedono durante il March Madness, perché questo non è solo football, c'è anche, parliamo di basketball, c'è anche il calcio, ci sono tutti gli altri vari sport che ne fanno parte, e mi viene in mente al March Madness tutte le varie storie dei genitori che, siccome non si possono permettere un hotel, vanno a dormire nel dormitorio a terra. Cioè, si arrivano a situazioni assurde che secondo me non sono più sostenibili, e sono contento di questa decisione.
Tra l'altro, decisione che segue, ricordiamolo, anche, mi pare, un paio d'anni fa, la Corte Suprema della California o qualcosa del genere, che aveva sentenziato che era perfettamente legittimo per gli studenti atleti delle università californiane poter ottenere dei proventi sulla base del loro nome, per dire, monetizzare il proprio profilo Instagram e cose del genere legate al proprio nome, cosa che fino ad ora era vietata anche quella, e cioè, ancora più illogica. Diciamo, questo è un altro colpo di piccone molto, molto, molto più forte di precedenti sulla grande ipocrisia dell'NCAA. Che poi il sistema funzioni come diceva, ma nessuno la mette in dubbio, che sia fondato su un'ipocrisia pazzesca, lo sanno tutti. Però
assolutamente.
Allora, io mi sto dilettando nella lettura della biografia di Andre Iguodala, giocatore di basket, e c'è tutta una parte su questo argomento. Devo dirvi, è una lettura che consiglierei a tutti, perché apre la mente sia sul razzismo che sul problema college e poi NBA, ma si può portare tranquillamente all'NFL. Lui, una delle accuse principali che faceva è: potrebbe ancora avere un senso, anche se secondo lui non lo aveva, se mi chiedessero solo di giocare. ma loro poi mi chiedono anche di fare recruiting. Praticamente io sto facendo marketing. Quindi tu mi devi pagare come un manager del marketing dell'università. E questa è una prima osservazione che trovo giustissima. Poi ovviamente parlava di tutto il problema che lui i voti li prendeva veramente, i corsi li faceva veramente, poi raccontava tutti i risvolti e il fatto che alcuni suoi compagni sapevano a malapena leggere e scrivere, e questo è un altro problema enorme. Poi diceva, non ha senso il paragone di quanto costa la mia istruzione scolastica, quindi stiamo parlando di 40-80 mila dollari l'anno, poi ovviamente varia in base all'università, ora qui Emanuele ne sa meglio di tutti, e quanti soldi faccio generare io già solo con le magliette, per un esempio banalissimo, e quindi tutte. E poi tira fuori un'affermazione pesantissima che vi riporto e mi ha fatto molto riflettere, ha detto, ma com'è possibile che solo nel basket e nel football americano, dove la maggior parte dei giocatori sono di colore, ci sia l'obbligo di restare all'università per 1-3 anni in funzione, e invece negli sport dove i giocatori sono a prevalenza, ad esempio bianchi, come l'hockey, parlava il golf e altre attività, il calcio, non c'è questo obbligo. E lui fa un'accusa molto forte, molto pesante a tutto i vari alunni che sono quelli che tengono in mano le redini dell'università, poi lo fa lo stesso anche nell'NBA, ma vabbè, rimaniamo sul tema universitario, dicendo che un'elite bianca che ha tutto l'interesse a tenere in schiavitù, ovviamente, come era all'epoca, dei giocatori per usare il loro fisico senza nemmeno doverli pagare. Pesantuccio, ma ha un suo...
Ma senso. Assolutamente vero, ti posso dire. Quando considera, quando risponderti a quanto costa, considera che io non faccio test perché sono un studente internazionale, devo pagare un mare di tasse, ok? Ma se qui Colorado, siccome è statale, si pagano circa, più o meno sono 3.000-4.000 dollari a classe, ok? Tu ne hai bisogno di farne almeno 4, quindi fanno 16.000. A rotonda con le fees e tutto... Famo 20.000 e ce ne usciamo. Sono 20.000 che per ogni semestre fanno 40.000, più devi pagarti l'alloggio. E l'alloggio devi darti con l'università il primo anno, a meno che non fai un... non dici che io sono dello stesso tono, della stessa città, vivo con i miei genitori e non ho bisogno, che cosa che solitamente non si fa, per motivi più svariati. Le case costano tipo il triplo di quelle che costano le case normali, ma ci devi andare, quindi sono tipo 3.000 dollari per un mese nel dormitorio, più tutte le cose da mangiare. Facciamo che io faccio la stima che a Colorado sono circa 60.000, se non di più, dollari, ma probabilmente solo di biglietti di una partita. Allora, una partita, Colorado fanno a 55-58.000 persone che vanno allo stadio, un euro l'uno, cioè un dollaro l'uno e te lo copri tutto. E costano, i biglietti costano almeno 20 dollari, almeno, con una partita, più tutto il coso generato. Quindi se ne ripagano abbondantemente, più tutto il merchandise, le magliette, il logo che ho qua dietro, lo vanno a mettere, io non ho il cappellino qua, ma tutte le varie tazze, cose, sono tutte... tutto merchandise che viene da lì. Quando dici sono schiavi regolamentati, per me è vero, ma soprattutto io qua a Colorado li riconosco subito. Io so esattamente chi è un giocatore di Colorado. A, perché il prente Boulder probabilmente è 95% bianca. Io so che quello lì è grosso e nero, so che quello è una guardia, mi ci gioco, o una guardia o un defensive tackle o un defensive end, qualcosa li riconosci, cioè non puoi non. E dici, c'era una volta avuto una discussione con un famoso giornalista di Gazzetta, che questi di qua, loro vengono per studiare. No, perché vanno a farsi i corsi che sono soprattutto, perché sono per i corsi sono la scusa per essere in regola con l'NCAA, non è l'opposto. cioè non è che tu studi e con la scusa giochi, è esattamente l'opposto. Mi ricordo che c'era Lindsay, che era il running back di Colorado e poi dei Denver Broncos, adesso ai Texans, che faceva gli studi di cultura africana, si era preso art, si era lui aveva art and art and communication science, una cosa del genere, e si era preso questo corso, mi ricordo che c'era l'articolo. Cioè, parliamo, non è che se che questi, cioè, sono i casi di gente che è laureata in biologia, non lo discuto, però diciamo che sono corsi abbastanza.
E aggiungo un ultimo aneddoto che mi ha colpito molto, che ci deve far riflettere quando poi discutiamo del draft e quant'altro. Iguodala ha detto proprio che lui, quando ha finito l'università, ha scelto di andare in NBA perché si era reso conto che l'università cercava di trattenerlo, quindi lo criticavano tantissimo in allenamento per minare la sua sicurezza, in modo che lui restasse un altro anno, e quando l'ha capito ha deciso di andarsene. Ha avuto l'incontro col suo capo allenatore per trattare come gestire la situazione con la stampa, perché lui aveva bisogno di buone referenze per gli scout, e l'altro aveva bisogno poi che Iguodala ovviamente andasse, dopo una volta diventato un famoso giocatore NBA, andasse a promuovere Arizona per tirare dentro altri giocatori. Quindi hanno fatto proprio un vero e proprio patto, non scritto, ma un patto, e questo ci deve far molto riflettere quando leggiamo le valutazioni dei coach sul prospetto che sarà magari al primo turno al draft, quindi pigliamolo con le molle.
C'è una considerazione sempre di Luca, ve la leggo. Basti pensare che Biden l'altro giorno ha cancellato qualcosa come 3 miliardi di student loans, notizia che ha fatto tanto scalpore, ma ahimè la cifra rappresenta in realtà una percentuale bassissima della somma totale.
3 miliardi saranno forse 2.000 persone, 3.000, 4.000 persone, cosa del genere.
Beh, magari anche
il student loans, tra l'altro, sono debiti, cioè è un mutuo che ti fai per andare all'università, che non può essere 0,17, ecco, 0,17% del totale, vedi. E non puoi, anche se fai fallimento, se tu dici che non posso pagare il mutuo, vado in fallimento, chiudo baracca e burattini, ti rimane, anche se fai richiesta di fallimento. Una cosa, un sistema americano su questo è assurdamente terribile.
Ok, allora, ricambiamo totalmente argomento, perché il sommo imperatore Roger Goodell, in un'intervista, insomma, ha, tra lo stupore generale direi, insomma, ha parlato del fatto che l'intenzione è quella di passare alle 18 partite, che ora sono diventate 17, ma ne saranno 18, si parla del 2025, e a corollario, diciamo, di questa affermazione, due notizie che riguardano anche la parte europea, diciamo, NFL, in quanto l'NFL ha aperto una specie di bando per far sì che anche una o due città
casting.
Esatto, una o due città tedesche, appunto, possano ospitare, forse addirittura dalla prossima stagione, come si fa con Wembley già da un bel po', insomma, le partite dell'NFL. E inoltre, così chiudo il giro, il Real Madrid, visto che stanno rinnovando tutto lo stadio Santiago Bernabeu, offre anche appunto questa possibilità di dare il Santiago Bernabeu per una sfida NFL. Si parla del 2025, quando sarà definitivamente terminato e a regime. Quindi, vabbè, insomma, sulle 18 partite, bene o male, avevamo già quasi, diciamo, previsto che prima o poi ci si arriverà. C'è tutto poi un discorso di incastri di...
Vista la strenua opposizione incontrata nel passaggio a 17 partite, perché limitarsi a 17 partite?
No, contestualizzo un minimo. In un'intervista a Peter King, Roger Goodell ha dichiarato quello che hai detto, che il futuro dell'NFL in questo momento sono le 18 partite. Dice che difficilmente si vedranno entro il termine del suo mandato, che è il 2023. È molto più probabile che siano entro il 2025, lui ha detto 2030 come massimo orizzonte. Quando gli è stato detto, ma il contratto dei giocatori che avete appena firmato dura 10 anni, prevede le 17 partite al massimo, la risposta di Goodell è stata, anche qua la banalizzo, consentitemi, è tutta questione di soldi. Nel momento in cui, esatto, nel momento in cui fai una cosa del genere, alzi la quota di salary cap a disposizione dei giocatori come strumento di pressione. Ecco, quindi questo è il discorso. Ne parlavamo con
questo,
il
questo concetto che è tutta una questione di soldi è interessante, non ci avevo mai
pensato. Dovremmo farci una puntata apposta del podcast su questo. E ne parlavamo con il dottor Prunotto una mattina alle 5, quando fuori dalle 12 ci troviamo ogni tanto la mattina alle 5 per discutere, così, anche perché poi dopo si inizia la giornata lavorativa. Alla fine, paradossalmente, una partita in più aggiungendo una bye week potrebbe essere meglio della situazione di adesso, nella quale ci sono squadre che giocano, correggetemi però, fino a 9 partite consecutive prima o dopo il bye. Nessuno.
Vabbè, quello succede, quello già succede.
E allora aggiungo un tassello, 18 partite con 2 bye e dei roster leggermente allargati.
Ma così vedi, la discussione così tra noi poveri cristi del...
dello più posti di lavoro italiano. Per tutti e tutti contenti.
È bastato poco per trovare
ce lo facessero fare a noi, cioè, voglio dire, Godel, cos'è, 2023 gli scade il contratto, ha 62 64, cioè, sembra un giovincello, ma cioè, i suoi 62 li ha, tra 2 anni ne ha 64, cioè, adesso non so quota 100 quando gli scade, però insomma penso che si possa fare, cioè, siamo in 6 qui, in 6 ci possiamo accontentare di metà di quello che prende lui adesso?
No, noi in 6 prendiamo quanto prende lui, dividiamo in 6, non vogliamo tutti e 6 ognuno la sua.
Esatto, cioè, diviso a me va benissimo.
E quindi chiedo il discorso, come si discute
con qualcuno? Prendiamo le decisioni più rapidamente di lui.
Esatto, vuol dire per l'NFL, aggiungendo un bye week, arrivare a quella soglia che per me è la soglia massima, lo dico tranquillamente, che è la terza settimana di febbraio. Secondo me l'NFL vuole fare un altro passo alla terza settimana, di più no, ve lo dico subito, l'NFL non vuole andare assolutamente a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.
Ma non puoi,
anche perché ormai
non puoi.
È già riuscita a costruire, ma più avanti, e comunque però... è già riuscita a costruirsi il suo calendario, cioè il draft ormai ha una visibilità pari a quella del Super Bowl. Poi la free agency ormai è un fenomeno, perché con tutti i network che ne parlano, eccetera. Al limite c'è il periodo questo che stiamo vivendo adesso, il pre-training camp, eccetera, però anche lì, cioè, non è che si può
un po' devi darla all'NBA, dai,
esatto, un pochino.
C'è un po' all'NBA, all'NHL e
però voi pensate al livello a cui sono riusciti a portare il draft, è chiaro che quello lì non va toccato, cioè hanno fatto un lavoro della Madonna e va salvaguardato.
No, ma in questo momento, secondo me, loro il loro piano, quello che loro hanno detto, ne facciamo 18 e così trattiamo il 17, ma non gli diamo di proposito la bye week, in maniera tale che noi...
Ce la giochiamo il prossimo anno.
Ce la giochiamo la prossima volta. Secondo me loro si sono fatti tutto... la poltrona di Rogerone. Si sono fatti questo ragionamento coscientemente, sapendo che loro...
Ne ho un'altra. Ce la giochiamo il prossimo anno, quando entrano i soldi delle scommesse.
Bravo. E a quel punto arrivano i soldi delle scommesse. Si possono giocare, si possono fare. Loro che si fanno? Che ti devi fare? Una dentro le prime 10, poi te ne fai un altro bye week, le prime 9, ti devi fare un altro bye week prima delle 18, della 18ª partita. Con la cosa che se fai il bye week, la partita che devi giocarti magari te la giochi all'estero, così ti recuperi tutto quello che ti devi recuperare, o ti giochi Thursday night da qualche parte, non lo so. Si fanno tutte queste regole, Amazon ci gode, la qualità del gioco alla fine si alza, perché se giochi riposato il giovedì è tutto un altro andare. E soprattutto in questo modo loro, come dici tu, aumentano il roster, aumentano i soldi, aumentano tutto. È un'offerta che non puoi rifiutare, cioè in maniera molto semplice.
L'accento di Goodell perfetto,
quindi è vero,
Ma tu non lo sai che Gudel è palermitano.
Ma se gli offrono di aumentare i roster, come può l'associazione dei giocatori rifiutare una proposta del genere?
Esattamente.
Cioè, come può?
Ma se passa da cosa 53, più 55 con la cosa dell'anno scorso, non so come sarà quest'anno, e anziché essere con i 12, quanto sono? Erano 12 posti.
12 quest'anno.
14 erano l'anno scorso in pratica.
14, cose del genere.
Sì, vabbè, c'è la cosa del Covid, quindi non lo so quanto.
Sì, d'accordo. Però...
Vabbè, fai che alla fine il cast del roster devi passare da 90 a 70.
Minchia.
Come si dice?
Cioè, anche perché passare il roster da 90 a 70 non vuol dire creare altre 10 superstar per squadra.
No, esatto.
Creare altri 10 minimi salariali, che è quelli che l'NFLPA dovrebbe salvaguardare più di un'altra cosa. Per cui si trova la quaglia.
No, secondo me il loro piano era questo già da... Cioè loro hanno detto palesemente, noi facciamo, vogliamo 18, no 18 no perché, però adesso non so, gli faranno fare quelle due o tre stagioni con una bye week, che chi fa la bye week alla 4 praticamente si fa l'intera stagione e poi senza pause, a meno che non
io,
sia...
Io sono convinto che quest'anno sarà un po' un esperimento, cioè saranno tutti quanti a vedere come si può
secondo
fare
quest'anno e l'anno prossimo. Cos'è che ha detto Goodell 2 anni?
No,
che dopo gli scade,
di sicuro non sarà una cosa che si vedrà nei prossimi 2 anni, perché nel 2023 scade il suo contratto. Lui ha come date ha dato tra il 2025 e il 2030.
Vuol dire che il 2024 si fa. Oggi che giorno è? Oggi è il 22 giugno 2021. 2 stagioni
sì,
gli do.
Momo lo segna proprio.
Per quanto riguarda invece il discorso dello stadio che citava il fiero presentatore spoileratore, l'NFL
noi pubblicato... si va, cioè dove si può andare noi si va,
esatto.
Cioè, se sta ad andare a Madrid proprio... si va a Madrid, Monaco che sia con l'arcobaleno o no, cioè noi si va.
Proprio l'NFL ha pubblicato un vero e proprio bando dicendo alle città tedesche: volete l'NFL? Scriveteci che ne parliamo e vi diciamo
per
che
favore,
cosa
Monaco, per favore.
Che cosa serve. Allora, poi qua siamo a livello di indiscrezione. Si dice che l'Alianza è Allianz Arena, quella di Monaco. Vabbè,
sì.
L'Arena di Monaco si è detta così tentata da presentare la sua candidatura. Rispondendo a una domanda di Marco, sì, 2022, perché ricordiamoci che non dovevamo più contare Wembley nelle location inglesi, perché il contratto è scaduto e l'NFL non ha nessuna intenzione di rinnovarlo, ma d'ora in poi la partita in Inghilterra saranno le due che si disputeranno allo stadio del Tottenham, punto. Quindi l'NFL ha bisogno di un'altra, di un'espansione. Dal 2022 saranno due partite a Londra e una partita in un'altra parte del mondo. Mentre invece per quanto riguarda il Real Madrid, secondo me è un po' una manovra a metà tra il pubblicitario e l'interessato, dicendo: oh, noi stiamo facendo lo stadio nuovo. Se
so che Emma sa fare anche l'imitazione di Florentino Perez.
No, sullo spagnolo no. Sarà brasileiro forse.
Capitare che c'è da andare a Madrid e si va a Madrid. Cioè,
si va.
È un sacrificio.
Immagino.
Lo facciamo per gli ascoltatori.
Esatto, aspettavo questa cosa. Quindi questo è un po' il discorso stadi. Cioè c'è il discorso dell'espansione. Ricordiamo che con le 17 partite arrivano anche dall'anno prossimo, se ricordo bene, ma non lo so perché è tardissimo, e sono luce dell'allenamento che mi ha distrutto tra zanzare caldo, e l'obbligo per ogni squadra NFL di giocare almeno una partita all'estero, almeno una partita all'estero negli anni... 4 anni a seguire, perché l'NFL vuole arrivare a far giocare 4 partite all'estero, quindi tra Europa e Messico, si parlava anche di un interessamento del Brasile, però onestamente quello poi è, non ne ho più sentito proprio parlare, mentre invece il Messico è confermato. Loro vogliono arrivare a 4 partite all'estero all'anno, in modo che una, tra virgolette, division, numericamente parlando, non... dal punto di vista del contenuto giochi fuori, perché così entro 4 anni, come previsto dai loro accordi, tutte le squadre hanno giocato almeno una volta fuori casa. Fuori casa, scusate. Abbiamo giocato una volta in casa all'estero, grazie.
Abroad.
Se andiamo a Madrid dobbiamo fare tutto stile puntata.
Facciamo la puntata ispanico. Dell'orgoglio ispanico da là.
Ma fantastico.
Ecco, dove prenderemo botte da uno spagnolo di passaggio che crede che lo stiamo pigliando in giro.
Tu pensa se andiamo a fare la puntata dell'orgoglio ispanico da Monaco di Baviera.
Ecco, riprendiamo le botte da quattro vopos locali razzisti.
No, ma devi fare la versione dell'orgoglio tedesco.
Chiamiamo notaio.
Chiamare notaio, esatto. Bravo.
Va bene. Con
le salsicce.
Allora, dai, facciamo Last Disturbo. C'è una sigla nuova anche di Last Disturbo?
No. Ask Disturbo.
Quindi sempre per voi che ci seguite via podcast, andate sul Twitch al minuto 55 e potete vedere la nuova sigla di Ask Disturbo. Vado.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Vabbè, vabbè, vabbè. Bella anche questa, bravo.
E vogliamo dire.
Sì, qua. Allora, le domande. Allora, abbiamo la prima di Matteo Marchesini. Allora, si parla molto della scarsa delle scarse conoscenze tecniche e del poco approfondimento dei giornalisti sportivi nostrani. Come valutate i giornalisti americani da questo punto di vista? Emma, vai tu.
Male.
Male.
Allora, bisogna fare due distinzioni. Spesso e volentieri la maggior parte degli opinionisti che si trovano in televisione, quelli che vedete su Good Morning Football, c'è Cowherd, c'è, come si chiama, quell'altro, quei due che litigano costantemente, Shannon, Sharp, come Shannon e l'altro, non come ricordo come si chiama. Sono
Variale.
Fatti... Sì, Shannon Sharp e Enrico Variale, assolutamente...
Che immagine vedere Sharp e Variale che litigano.
Sono fatti appositamente semplicemente per creare audience, non so, gente che lo crea il ti dice questo giocatore fa schifo perché cioè, ci fa anche una carriera su questo certe volte, cioè, mi ricordo che c'era, come si chiama,
il progesso, l'abbiamo inventato noi,
il progesso, l'abbiamo...
il ora, progesso
c'era uno che si chiama inventato. Robert che era a FS1, non mi ricordo manco come si chiama.
Downey Junior?
No, mi ricordo che era Robert, quindi diceva che Brady era non era il GOAT, ma era il LOAT, the luckiest of all time. Mi ha detto, ma vaffanculo, a un certo punto.
Però Emma, come in tutte le parti, c'è chi ovviamente, come hai detto te, usa il mestiere per provocare e quindi ottenere il vantaggio di essere citato, nominato, seguito, e c'è anche lì chi lavora seriamente.
Per
dire,
carità, cioè, ma quelli che ci sono, Peter secondo
King,
me sono...
Un Peter King lo leggo molto volentieri.
Peter King sì, Chris Sims per quanto spesso e volentieri non sia d'accordo con lui, lui è ex quarterback, tanto di cappello. Però a meno che non siano davvero ex giocatori che vengono chiamati appositamente... La qualità dei giornalisti non è... Cioè, onestamente, se prendi... Cioè, c'è gente che su YouTube è molto più esperta, secondo me. Prendo Coleman, prendo Nguyen di The Athletic, prendi Alex Rollins che ha lavorato pure da quelle parti, che di San Francisco. Cioè, ce ne sono tanti che fuori dalla TV, perché molto semplicemente non tira. Cioè, mettiamoci le cose in chiaro. Gli interessa molto... per com'è la situazione americana, gli interessa semplicemente dire c'è questo di qui che ha fatto questa cosa, oppure secondo te questo giocatore è più forte di questo, secondo, cioè, poi sempre i Cowboys, Dak Prescott si riprenderà da questo, la storia di Aaron Rodgers, cioè non vanno mai sul tecnico. Posso? E non gliene frega
dire una cosa che secondo me però se c'è una cosa buona vista da qua è che si sono creati comunque dei progetti che hanno legittimato le persone che ci scrivono sopra. Tu hai fatto l'esempio di Atletic, ecco, per dire, no? Cioè, nel senso che io se vedo che un giornalista scrive su The Atletic, parto dal presupposto, allora, bravo è difficile da dire, però parto dal presupposto che sa quello che scrive, ecco, non è, come dici te, la polemica fine a se stessa. Direi che è un po' quella, che è una differenza, per esempio, della situazione italiana, nella quale non c'è un progetto, tolto il post.
Ma in ambito sportivo non c'è.
In ambito sportivo non c'è un progetto.
Anzi, abbiamo assistito, Giovanni, negli ultimi anni a un progressivo e costante degrado della qualità dell'informazione sportiva, senza un'inversione di tendenza.
Forse quale ultimo quella, uomo.
Quale quella di, che poi... Sì, ma bastiamo di cose molto più di nicchia di quanto non sia di nicchia un Athletic. Cioè, sì. Ultimo uomo, peraltro, acquisito da Sky, quindi voglio dire...
Questo non lo sapevo.
Cioè, è quello la differenza che salta all'occhio. E allora, mi sia consentito di fare una precisazione impopolare. Non è tanto una, secondo me, una differenza tra buoni giornalisti e cattivi giornalisti. La differenza è tra giornalisti che fanno i buoni giornalisti e sono in grado di farlo, e giornalisti che non sapremo mai se sono in grado di farlo, ma hanno deciso di non farlo perché tira di più fare il giornalismo alla Colin Coward, eccetera. L'esempio che mi viene in mente in ambito nostro è il compianto Maurizio Mosca. Che Maurizio Mosca, prima di inventarsi il pendolino, il processo del martedì e quelle cose là, era un signor giornalista sportivo che di calcio ne capiva anche e ne scriveva bene. Poi ha capito dove tirava l'aria, ha inventato. Lui e Biscardi hanno inventato un genere che poi ha prosperato, ha fatto proseliti ed ha praticamente fagocitato il resto, cioè quello del giornalismo un po' strillato orlato, praticamente decretando in ambito italiano la fine del della qualità che noi oggi riscontriamo nell'Atletico.
Credo, eccetera, che il tuo discorso vale perfettamente. Sto pensando ai pochi giornalisti che ci sono, mi viene a pensare a Flavio Tranquillo per il basket, che comunque quando
ma
lui
no, ma ce ne sono, cioè, se andiamo a pescarli li troviamo.
Cioè, quando lui ti dice ma perché quelli si stanno comportando in questo modo, in queste situazioni, tu dici minchia, sì, ti do ragione, cioè ti dà un senso diverso a quello che è la storia della partita e quasi ti interessa di più. Non voglio arrivare ai livelli di Buffa che è più storyteller su qua ormai, però quando c'è Tranquillo che ti dice perché in quella situazione di post passo questo ha fatto questo movimento, loro stanno in isolazione eccetera eccetera, cioè io preferisco guardarmi, certe volte metto il VPN, mi connego su Sky di mio padre e mi guardo la partita commentata Tranquillo, quando la pago, la NBA, ma la pago pure io, cioè...
Poi il problema collaterale siamo noi appassionati, perché quando capita che c'è il football in chiaro, il Super Bowl mandato, eccetera, poi noi siamo la platea, noi in senso generale, non noi sei, noi appassionati di football, siamo la platea che ci scandalizziamo se un commento viene fatto didascalico, non afferrando il concetto che se il Super Bowl va su Rai 2 bisogna fare divulgazione, bisogna trovare l'occasione per spiegare questo diavolo di sport a della gente che non capisce perché giocano 3 secondi e si fermano. E poi noi, platea di appassionati, siamo quelli che poi scateniamo sui social e diciamo ma come cazzo si fa a commentare una partita così, Iafrate inascoltabile, Gotta inascoltabile, tutti quelli che sono passati a commentare Super Bowl su Rai 2 inascoltabili, cioè, ragazzi, c'è un po' un, c'è,
no, c'è un problema mezzo, di fondo. Il mezzo fa valere il discorso, cioè come hai detto te.
Esatto.
Cioè, un conto è scrivere di football, prendiamo l'esempio del football, che hai fatto un'ottima citazione. Un conto è scrivere di football americano su una rivista dedicata al football americano, un conto scrivere di football americano, per esempio, dico Repubblica, dove c'è l'amico Giovanni Marino che ne scrive spesso, e esatto, nel suo blog. Quando Repubblica scrive di football americano a livello generale, deve usare un certo tipo di linguaggio. Vi faccio un altro esempio, mi collego al discorso di prima Mauro, e cito sempre il Post, perché mi piace, lo leggo volentieri, mi stanno simpatici, scrivono bene, sono abbonato e consiglio a tutti di abbonarsi. Quando il Post parla di football americano, che sia il Super Bowl o sia l'outing di cui abbiamo parlato di Nassib oggi, lo deve fare con un registro di linguaggio che non può essere il nostro, non può essere quello del Mattia Righetti su Adult Magazine, anche se con l'articolo di Mattia Righetti di Adult Magazine meriterebbe migliori fortune, ma il Post deve farlo in maniera diversa, perché si rivolge a un pubblico diverso che magari il football non sa neanche cos'è, però legge volentieri del Super Bowl, legge volentieri le notizie che possono esserci. Ecco, questo è un discorso. Ecco, questo è un errore tipico che facciamo, lo dicevo te, Mauro. È un errore tipico che facciamo noi in Italia. Ecco, cioè, noi subito, però hai visto, ha scritto questa cosa che non è corretta. Ma fregatene che non è corretta. Se serve per avere che due persone in più.
Se Francesco Costa ci ascolta, o Luca, com'è che si chiama il direttore?
Non credo, magari, ma non credo.
Ah, Luca Sofri, direttore e vice direttore del Post. Salve, se volete un podcast fatto sulla vostra nuova app, noi ci siamo. quindi veniamo volentieri. Così,
lasciamo a casa Santini.
Santini, lo spoiler li lasciamo, scusami. Noi diciamo di fare questo podcast. Noi verremmo, così targati Adol, veniamo a farvi al Post. Tanto siamo tutti quanti abbonati. Veniamo. Come avete fatto Wembley, facciamo. Come lo chiamiamo il super in caso?
Vedremo, dai, adesso.
No, proveremo.
Se posso dirla mia, mi ricollego a Mauro. La cosa triste è purtroppo che il processo, letteralmente il processo a cui è stato sottoposto Biscardi, che da opinionista super informato e competente è diventato un personaggio che recita la parte del che recita il processo come Maurizio Mosca, mi sembra sia successo anche in America, che essenzialmente questi programmi di dibattito sono due programmi in cui recitano una parte, perché Skip Bayless è controverso quanto volete, ma quando l'anno scorso ha criticato Dak Prescott perché ha parlato di depressione, ha detto che è fragile, che non deve far così che un quarterback, eccetera, chiaramente stava recitando la parte non voglio dire di quello di destra, però non può essere una persona così stronza senza empatia. E quella è un po' la rovina, perché uno come Stephen A. Smith, lo vediamo fare coglione, stay off the weed.
Weeda.
Lo dice sempre a me, ma non lo ascolta. Niente, non c'entra. Però uno come Stephen A. Smith ne sa pacchi. Quando parla fuori dalle sue trasmissioni è veramente un piacere sentirlo. So che purtroppo cos'è diventato lo sport? Spettacolo. Cos'è diventato lo spettacolo? Urlarsi addosso, insultarsi, io che dico a Santini che è questo e Santini dice ma che sono quell'altro. Purtroppo è triste, però è sempre un figlio, diciamo, del 2021, la nostra generazione, in cui tutto deve essere spettacolo, devono essere posizioni polarizzanti che ti facciano dire sì, sto con lui, no, questo è un coglione. È triste, però purtroppo sono regole del gioco.
È il motivo questo spettacolo è il motivo per cui noi siamo finiti su Twitch, e per rifuggire a questa logica il direttore si è oscurato in video.
Esatto. No, ma ricordando sempre a Shannon e Bayless, Sharp e Bayless, Skip e sì, Shannon, come cazzo si chiama? Mi è venuto in mente, mi hai fatto ricordare una litigata che loro hanno fatto, che c'era sempre sul discorso di Eli Hall of Famer or not, questo... in cui mi ricordo che a un certo punto loro si erano probabilmente messi d'accordo male, e c'era Sharp che praticamente doveva difendere la posizione che lo era, ma dicendo cose che non lo era si sono messi praticamente, sono guardati e messi a ridere, per dire forse l'abbiamo fatta grossa. Cioè, c'era, mi ricordo questa cosa, detto,
basta vedere la domenica sulle TV locali, quelli che seguono le partite, diciamo, della Serie A, la pantomima che è finta dai tempi del processo di Biscardi. che poi alla fine sono tutti, però lì si insultano, si prendono a male parole e chi più ne ha più ne metta.
Però
poi,
direi che comunque la prima risposta mi pare che abbiamo,
sì, possiamo
farci un podcast su questo, ma ricordate che è importante che qua negli Stati Uniti non abbiamo Caressa che ci pompa. Che facile.
Ed è il momento prossima puntata di The Bootleg. Segna l'argomento.
Allora, domanda successiva, facciamola un po' più breve, anche se è lunga la domanda. Comunque, Francesco,
buon c'è pomeriggio, una contraddizione in tutto ciò.
Buon pomeriggio, bellissimi, questo lo sottolineiamo. Da dove trae origine?
Abbiamo ascoltatori con problemi di vista.
Fa niente, li ce li teniamo buoni lo
stesso. Beh, pomeriggio per me, scusami, non ho capito.
Però lui c'è la scritta pomeriggio nostro, quando te dormivi. Allora, da dove trae origine la traduzione USA dell'anello celebrativo?
Credo che ci abbia fatto una puntata il nostro Massimo Foglio.
Massimo, sì.
Quindi invitiamo l'ascoltatore e me stesso
a recuperare Huddle Classic.
Esatto. Huddle Classic, un punto esclamativo, perché io sinceramente non me lo ricordo.
Era nella puntata del Super Bowl, esatto, dove raccontava gli aneddoti del Super Bowl.
Ma l'anello è nato nel football o nel basket? Com'è? Dov'è?
È nato prima l'anello o lo sport?
Era, esatto, Super Bowl numero 6.
Esatto, mi ricordo
che c'era, non ho idea.
No, mi ricordo che ci hanno messi d'accordo per farlo, perché se non ricordo male viene dalla celebrazione delle lauree, che uno si fa l'anello della laurea, eccetera, eccetera, qua in America, e poi a un certo punto
poi è arrivata Pandora, hop!
E poi si sono messi...
Comunque, l'anello, un vantaggio è essere tifosi dei Cincinnati Bengals, perché non ce l'hai. Tua moglie, puoi dire, o alla fidanzata, puoi dire, tranquilla, con me gli anelli non ne vedrai mai.
Quindi la morale qual è? Ti fate Cincinnati Bengals?
No, allora, la morale è sempre quella, fai merenda con Girella.
No, allora, in
seconda domanda di Francesco: siccome sta quasi finendo di vedere The Ballers, una serie sul football americano,
gli sceneggiatori... ma la aperta siciliana devi fare The Ballers,
The Ballers. Gli sceneggiatori quanto hanno volutamente esagerato sul rapporto NCAA giocatori carne da macello, insomma quello che dicevamo prima.
Abbiamo già risposto,
quindi anche il fatto che dice che l'NCAA è una no profit, i soldi come e tra chi vengono ripartiti in termini di cifra, insomma abbiamo già detto tutto, quindi Francesco,
io posso dire che in quelle ultime puntate di The Ball, di Ballers, io mi sono un po' stupito che siano riusciti a ottenere dall'NCAA il permesso per usare nomi, loghi e tutto quanto nella serie, visto poi la figura non eccelsa che fanno fare l'NCAA, però vabbè, money is business,
è tutto un business.
Direi solo, siccome voleva le cifre, gli direi che la March Madness è $1 miliardo, per dare un riferimento, e il Super Bowl vale come solo il Super Bowl, come tutta la Champions League di calcio, solo per darvi dei riferimenti grossolani.
Ok, adesso Francesco Z, la XFL
la formica.
No. Esatto. Allora, la XFL acquista acquisita da The Rock, partirà?
Sì. 2022.
Sì.
2022.
Non ho capito.
2022.
Scusa, Lillo, non...
2022, 2022 XFL, che ha fatto anche una partnership con la CFL, la Canadian Football League, credo che si baserà molto sul passiamoci i giocatori tra una lega e l'altra, perché tanto a regime non dovrebbero mai giocare in contemporanea. Ecco.
Ma c'è vogliamoci la tanto bene. No?
Come?
La USFL anche, no? Quando...
La USFL anche quella l'anno prossimo si vedrà, adesso è presto.
Sì, infatti.
Per la USFL, guarda la mia maglietta.
Fa caldo.
Questa è una squadra della USFL. Mattia, tu non guardare perché sei manco cos'è. Allora, Davide Parente, in questi giorni in America, lato NBA, è centrale il tema Simmons, il giocatore dei Philadelphia 76er, un giocatore di talento a cui però mancano basi tecniche essenziali, oltre a una mentalità che lo porta a nascondersi nei finali. In NFL c'è o c'è stato un giocatore simile? E chi? Sempre in NFL, un giocatore del genere sarebbe stato tagliato secondo voi considerando i contratti meno garantiti del football americano? Grazie, scusate il ritardo. Non so il ritardo per cosa, però...
Sto pensando a un giocatore che ha un quarterback.
L'esempio che fa lui...
No, l'ho fatto io. C'è la fazzetta. L'ha fatto l'autore misterioso, sì.
Allora, non lo... l'uomo delle freccette... ad esempio ci nomina Jamarcus Russell, di cui abbiamo già parlato altre volte, Vince.
No, scusa. Jamarcus Russell è protagonista della nostra sigla.
Esatto, con le sue cassette.
Sì, però quello, qualcuno... Allora, spieghiamo l'aneddoto, okay. Almeno così, velocemente. Gli allenatori dei Raiders, insomma, ai tempi c'erano le videocassette, e quindi davano le videocassette ai giocatori per studiare allenamenti o partite, schemi, tutto quello che si poteva vedere, e li avevano dati anche a Russell. Quando poi è tornato, diciamo, allenamento, gli allenatori gli hanno detto: hai visto i filmati? Sì, bellissimo, ho visto tutto, ho imparato tutto. Peccato che loro gli avevano dato delle cassette completamente vuote, quindi diciamo che l'aneddoto parte da lì, insomma, la balla clamorosa che aveva visto tutto, e quindi probabilmente aveva visto il nulla e lui era contento così, l'ha messa su, e quindi ha detto: questo è l'attacco dei Raiders. Ok, un altro esempio è Vince Young, che non aveva più la passione necessaria per eccellere. Albert Ainsworth, che era fortissimo, ma poi quando ha ricevuto i soldoni si è un po' spento. E Darius Hayward Bay,
la lista di quelli che hanno ricevuto i soldoni e si sono spenti è lunga, da qui all'Oceano Atlantico. Non so se,
diciamo che a parte Mattia che ce l'ha su qui Raiders, ma c'è qualcun altro che ha degli esempi calzanti che possono... Forse abbiamo anche parlato non tanto tempo fa di giocatori...
Perché purtroppo si accosta molto con la definizione di bust, essenzialmente, perché cioè, un giocatore come Simmons è difficile farci un paragone, perché stiamo parlando di uno che ha tutto per eccellere, e sto disgraziato semplicemente non sta allenando il tiro, perché puoi non tirare da tre bene e lo accetto, ma non puoi tirare col 32% i tiri liberi in una serie di playoff. Cioè, quella è proprio una mancanza di allenamento. Il tiro libero, come insegna Steve Nash, è memoria muscolare, ti impari il movimento, lo pratichi fino allo sfinimento e prima o poi entreranno. Questo io non so veramente cosa dire. Giocatori NFL talentuosi, ma che proprio non ce la facevano, avevano una mancanza totale. Vedremo il futuro di Lamar Jackson, vedremo se imparerà a lanciare prima o poi, immagino. Però Simmons è veramente
anche quella di Lamar non è un limite, cioè voglio dire, non è uno che è arrivato da qualche parte nonostante una carenza tecnica devastante come può essere un cestista che non sa stirare. Cioè, di giocatori nell'NFL con una carenza tecnica forte, cioè non ci arrivano nell'NFL, non ci arrivano proprio. È tanta la trafila di college, di allenamenti, di scouting, di microscopio, di tutto quanto, che se ha una carenza tecnica forte è difficilissimo che ci arrivi. L'unico personaggio che è arrivato in NFL e aveva una carenza tecnica forte che mi viene in mente è Tim Tebow. Ma altri non me ne vengono in mente che sia entrato un quarterback che non sapeva fare il quarterback.
No.
Quelli che non hanno saputo fare il quarterback perché non ci stavano con la testa, Johnny Manziel. Quelli che non sapevano fare il defensive end perché non ci stavano con la testa. Quelli che non sapevano fare il running back perché non ci stavano con la testa. Trent Richardson, cioè ce ne sono, ma erano tutti problemi di testa, di gente che ha visto i soldi e ha detto...
Sì, perché
sto facendo ciaone. Però, cioè, secondo me...
Ci sono anche tanti giocatori del basket che sono diventati Gates. C'era anche Osweiler che ha fatto una stagione sola al college e poi è entrato come quarterback, ha imparato per tre anni prima di
prendere i fantasmi. Il fatto che se la fisicità del football sia un parametro
che può influenzare.
Andare avanti, io volevo fare una domanda al dottor Prunotto, perché l'altro giorno glielo ho chiesto. Ma dottor Prunotto, lei che ha calcato i parquet di tutto il nord-ovest,
quando erano parquet anche peggio,
viene ricordato con targhe al di fuori di vicini di palazzetti, ci spieghi davvero in poco tempo, se è possibile, altrimenti no, perché Simmons non ha tirato?
Allora, il problema vero di Simmons è, secondo me, la testa più che la tecnica. Nel senso, lui è finito nella città peggiore per giocare a basket, che è Philadelphia. Vi dico che i cronisti di Philadelphia, che sono veramente delle carogne, lo sappiamo benissimo, paragonano lui, per far capire, secondo me, quanto è assurdo, a Wentz, che secondo me non c'entra niente. Perché Simmons è uno che crolla nei momenti decisivi dei playoff. Wentz, povero Cristo, si è spaccato nei momenti decisivi, ma non è che gliene puoi fare una colpa, secondo me. Che poi Wentz abbia avuto problemi di testa ultimamente, sì. Simmons, secondo me, è spostato in un'altra città, in un'altra realtà, mandatelo a Denver, per esempio. Denver è un posto perfetto per un giocatore di basket. Ma sì, mandalo a Denver. È uno di quelli che con un nuovo ambiente, l'allenatore giusto, lo mette a allenarsi, non diventerà mai probabilmente un fuoriclasse, perché vuol dire che gli manca qualcosa. La mano non è quella eccelsa, ma occhio, Lonzo Ball, per citare un altro giocatore molto famoso, che Lonzo Ball sì che non sa tirare, Simmons non è che non sa proprio tirare, occhio, Lonzo Ball non sa cos'è il basket, non sa tirare, atletismo pazzesco e via. Simmons è una questione, è un mix di testa, perché tira a volte molto bene, beh, ora forse esagero, tira bene, e poi ci sono delle volte che invece è come se si spegnesse e non rende. Quindi il problema, secondo me, è più di testa che di tecnica. Trovare un paragone del genere è molto difficile, lo forzo, ma pigliatelo veramente con le pinze, e Jay Green in alcuni momenti. E Jay Green, purtroppo, nelle partite che contavano, faceva i drop. Non ho mai capito perché, gli ho sempre dato 1000 attenuanti per passione mia personale, ma lui era uno di quelli che faceva i drop nelle partite decisive e tendeva a sparire nelle partite decisive. Poi, vabbè, non piglio gli ultimi anni per gli infortuni e tutto, ma vado un pochino più indietro nel tempo. Però ovvio che il talento è completamente diverso, Jay Green è un campione, Ben Simmons no.
Perché il presentatore è muto?
Esatto, un po' di ritmo.
È un nuovo format, l'abbiamo acquistato dalla Forza.
Ormai l'ho letta, quindi dovete rispondere. No, allora, cosa ne pensate del ritorno in società di Eli Manning nella nuova veste? Ha detto che per la prima volta in vita sua ha un ufficio.
Vabbè, è una veste.
Che tutto cosa via. Fa? Preparazione.
Cosa fa? Sei tu che fai le domande. Cioè,
no, io ho fatto la domanda, voi rispondete.
È un bel modo per aspettare l'introduzione dell'NFL, per distrarsi.
Ma soprattutto, io direi, lui rientra in società e un giorno prima lo fa anche Dirk Nowitzki a Dallas. Coincidenze? Non credo proprio.
Io non credo.
Va bene. Vabbè, cosa ne pensiamo? Vedremo. Cioè, gli è andato da fare il fan engagement, quindi ci può anche stare, però... Perché uno è bravo a fare il quarterback, non ha detto che sia bravo a fare il dirigente. Staremo a vedere. Comunque...
Bravo a fare tutto, Eli.
Grande Eli. Va bene. Direttore, appuntamenti la settimana che non me li avete messi nella scatola.
Allora, speravo che se ne ricordasse. Quindi sempre quelli sono. Giovedì, ultima puntata di podcast dopo il draft, dedicata alla AFC.
Ma è stato 3 mesi fa il draft e questi ancora
però 8 division
porco
alla fine è quello AFC South e sabato Adro Classic, giovedì The Bootleg, ma non possiamo dire chi è l'ospite perché sennò mi
perché mi sennò deve fare un'altra sigla ancora,
esatto.
Vuoi sapere chi è l'ospite? Viene dal dirmelo comunque, giusto? Bravi, hai fatto bene.
Sì. No, stavolta sarà in italiano e questa sarà una sorpresa, ci sarà un ospite che voi non conoscete.
Sorpresa per 3 secondi perché te lo dice l'altro,
No, tanto non lo so, certo...
quindi non posso.
Esatto, no, non lo sa, non lo sa neanche, lo sa malapena Alberto. E facciamo così, che giovedì scoprirete chi è, però dovrebbe essere una puntata, visto che vi ho fatto la puntata con... Gettio Sullivan.
No, che... l'hai detto.
Beh, no, Gettio Sullivan è andata. C'ho anche la foto, scusa. Bella, c'ho il video registrato, che tipo uno non ci crede, un giorno mi perderò, tipo, minchia, ho intervistato questo tizio. Col gatto, esatto. No, dovremmo fare per una puntata molto per i principianti, con la scusa che tra un po' arrivano i playoff del football italiano e poi inizierà la stagione, un pochettino di ripassare per le basi. Questo di qua sarà il podcast che darete ai vostri amici, e così tipo, seguite questo sport che è bellissimo. E ci sarà...
Io lo so chi è.
Chi è?
Senza saperlo lo so, non te lo dico, perché se te lo dico ci azzecco, faccio lo spoiler e poi torno e farò un'altra sigla.
Ma va bene, per come l'hai messo, chiudiamo, ho capito chi è. Vai, chiudiamo e vediamo se c'è azzeccato. Tanto registriamo domani alle mie 9, quindi le vostre 5 dopo lo
scopriamo.
Ma no, è spoilerato ancora. Dobbiamo tagliarla questa cosa qua.
Dai, ormai è troppo, non si può.
Ma inviterete mai Antonella Clerici?
A fare?
È già esportivo.
Potrebbe essere che facciamo un misto tra cucina e football. Già lo facciamo di noi durante la stagione.
Era moglie di Pino Motta, grande giocatore di basket.
È vero, è vero. Va bene, che facciamo? La chiudiamo qui? Sì.
Ma sì. Che c'è molto altro da fare.
Va bene, allora salutiamo i 25-26 temerari che ci hanno seguito.
No, non è corretto. 25-26 no. In contemporanea, magari ci ha seguito in 10.000, ma esatto. Sempre a 25-26 la volta. 25.
Beh, sarebbe peggio, vuol dire che ci guardano, si stufano e mollano, non è bello.
No, ma vanno a bere qualcosa, poi si alterna.
Già il fatto che ci guardano, secondo me, è vittoria.
Per sbaglio
chi c'era stasera? L'Inghilterra? Sì, allora meglio noi.
Va bene, vi saluto che devo anche scappare.
Ciao.
Buonanotte a tutti. A mercoledì martedì prossimo, chi lo sa?
Chi può dirlo?
Ciao.
Ciao a tutti, buonanotte.